Buongiorno, buongiorno a tutti, da Luca
e Gennaro, ciao a tutti
e benvenuti alla nuova puntata di Vagamondo, trasmissione radiofonica a cura di Vag 61, come tutti i sabati in onda fino alle 13 sulle frequenze di Radio Città Fujiko.
Come ogni sabato, ma come avete potuto sentire stamattina, c'è una straordinaria novità al mio fianco in conduzione, Luca, che oggi sarà qui al mio fianco. Buongiorno a tutti, un caro saluto a tutti da Vagamondo, la trasmissione a cura di Vag 61. Ci trovate in via Paolo Fabbri 61 e anche su internet www.vag61.info. Oggi parliamo di America Latina. Abbiamo già dedicato una trasmissione all'argomento. Abbiamo parlato dei fatti di Oaxaca in Messico. Abbiamo parlato del Brasile e quest'oggi cerchiamo di dare una continuità alla discussione sull'America Latina. Parleremo di Nicaragua, parleremo di Venezuela, cercando con i nostri ospiti, con il nostro ospite in studio che è Sandro, che saluto, ciao Sandro, e cercheremo di fare un punto della situazione anche rispetto a quello che è il contesto in Argentina. Nicaragua, Venezuela, Argentina, e poi cerchiamo anche in conclusione di trasmissione di fare un po' un ragionamento, il punto della situazione su quello che è accaduto ieri per le strade del paese, per le strade di Bologna, lo sciopero generale che ha visto una grande partecipazione di lavoratori, di studenti, e di precari.
Gennaro, un doveroso saluto a tu sai bene chi, no?
Sì, volevamo salutare con un grande abbraccio il siculo Giacomino, che sicuramente ci starà seguendo in streaming dalla sua terra sicula, da Messina. Oh Giacomino, vedi di tornare presto, che qui abbiamo bisogno di te, della tua esplosività.
Sei sempre il conduttore principe, lo sai.
Bene, prima di partire, dopo questa posta del cuore con Giacomino, mandiamo un breve stacco musicale. Yeah.
E siamo di nuovo in studio qui dai 103.1 di Radio Città Fujiko, questa è Vagamondo, la trasmissione che vi terrà compagnia fino alle 13 circa come ogni sabato. E cominciamo a entrare nel vivo dell'argomento di oggi, l'America Latina, che è il proseguimento di un viaggio che abbiamo intrapreso qualche settimana fa con un'altra trasmissione e che ci riserviamo di tenere aperta, no?
Direi proprio di sì, diciamo che oggi facciamo il punto sul Nicaragua, ma sulla situazione venezuelana e argentina, e poi mi sembra che abbiamo lasciato, come dire, dulcis in fundo Cuba, no?
Un paese a te caro, no Gennaro?
Bene, partiamo
da un paese di cui si parla poco, ma che ultimamente si è preso le prime pagine dei giornali e anche dei telegiornali, il Nicaragua, un paese in cui ci sono state ultimamente le elezioni, un paese in cui ha vinto, per così dire, il fronte progressista, anche se vedremo questo fronte progressista se lo è realmente, con la presidenza di Daniel Ortega. Il Daniel Ortega è rappresentante del fronte sandinista nazionale, che nel corso di questi anni in Nicaragua è stato protagonista per diversi anni di prima di insurrezioni armate e poi della presa del potere anche tramite elezioni regolari, e che ultimamente era stato tagliato fuori dal governo. Per entrare nel vivo di questo argomento cerchiamo di fare una breve cronistoria di quella che è la situazione nicaraguense. Diciamo subito che è una storia, quella del Nicaragua, che parla di una forte, fortissima ingerenza statunitense, come molti paesi dell'America Latina, ma questo in particolare. Infatti bisogna pensare che fino al 1933 il paese fu occupato dai Marine statunitensi, ed il Partito Conservatore dominò, con l'appoggio degli Stati Uniti ovviamente, il potere nicaraguense. Fino al 1927, anno in cui si sviluppò quella che è la più famosa lotta associata al Nicaragua, sotto la guida di un personaggio che comunque ricorre spesso quando si parla di movimenti sociali, cioè il generale Augusto César Sandino, che ottiene una parziale vittoria, costringendo gli Stati Uniti a ritirarsi nel 1933. Ma la ritirata, diciamo così, degli Stati Uniti fu solamente una parzialità, perché andandosene si creò comunque la Guardia Nazionale, una forza combinata di militari e polizia addestrata ed equipaggiata dagli Stati Uniti e pensata esclusivamente per essere fedele agli interessi statunitensi. Mentre a capo del governo viene piazzato il solito amico degli americani, cioè Anastasio Somoza, la cui famiglia guiderà poi il Nicaragua, pensate, fino al 1979, instaurando una vera e propria dittatura, di cui abbiamo testimonianza di diversi massacri. Questo fino alla fine degli anni 70, come dicevamo, in cui riesplode la rivolta sandinista, facendo scivolare la nazione in una vera e propria guerra civile. A questo punto abbiamo un governo guidato dai sandinisti, guidato dallo stesso Daniel Ortega, ovvero il presidente che ritroviamo adesso a più di 30 anni di distanza alla guida del Nicaragua. E se non mi sbaglio, qua tiro in ballo il nostro ospite, Alessandro Palmi, che per una volta non è qua in veste di Cobas, ma in qualità di esperto dell'America Latina, perché se non mi sbaglio tu, Sandro, hai vissuto in Nicaragua e hai conosciuto personalmente Ortega.
Sì, ho vissuto in Nicaragua quasi 5 anni, dall'88 fino a dopo al 93, e ho vissuto anche il cambio di governo tra Ortega e la Violeta Chamorro.
Cosa ne pensi di Ortega? Come l'hai conosciuto?
Quando l'ho conosciuto io, al di là delle cose che già si potevano dire o meno, era un leader rivoluzionario che erano andati al governo dopo il trionfo della rivoluzione, dell'insurrezione popolare il 19 luglio del 79, trionfo che era stato confermato dalle elezioni politiche dell'85, dove lui era stato eletto con, presidente del paese con una maggioranza schiacciante, elezioni che erano state assolutamente regolari, voglio dire. Poi sappiamo che in realtà gli Stati Uniti considerano regolari solo le elezioni dove vincono,
dicono loro,
quelli che gli pare, quelli che gli pare a loro, i loro amici, quindi questo non fa affatto. E diciamo il processo che è rinato nel Nicaragua in quel periodo era, dal mio punto di vista, estremamente coinvolgente e interessante. Tutti coloro, moltissimi anche compagni che sono stati da quelle parti in quegli anni, ne sono rimasti profondamente segnati, insomma, con una serie di difficoltà e contraddizioni, ma soprattutto difficoltà simili a quelle poi di cui si parlerà anche quando si parlerà di Cuba, immagino, dovuto a un'aggressione feroce degli Stati Uniti, a un blocco economico strangolante su una nazione poverissima, e anche un'aggressione militare proprio violentissima, con il fatto che avevano fomentato e finanziato una contra, come veniva chiamata la contra, cioè bande di mercenari che insanguinavano il paese ammazzando i maestri, le brigate di alfabetizzazione e quant'altro, insomma, gli attivisti sociali.
Il Fronte Sandinista rimane al potere fino al
25 febbraio del 90.
Esattamente. Quando cede al Partito Liberale Costituzionale di Alemán.
No, in realtà è un po' impreciso, se posso dire. Nel 25 febbraio del 90, durante le elezioni, ha vinto la, come veniva chiamata, la UNO, la Unione Nazionale Oppositora, che era un cartello di 13 partiti, tra cui anche il Partito Liberale di Alemán, e passò il governo, venne eletta come presidentessa la Violeta Barrio de Chamorro, che era la vedova di un, diciamo, un esponente liberale che era stato ucciso sotto il regime di Somoza, una sorta
tra
di...
Tra l'altro un ex sandinista, no?
Chamorro non era esattamente un sandinista, era, diciamo, un liberale, potrebbe essere un equivalente qui di Amendola, quello ucciso dai fascisti, per capire, cioè un antisomozista ma non sandinista, non di sinistra in quanto tale, diciamo.
Comunque citavo il 1996, quando la sconfitta viene per mano del Partito Liberale, esatto, Costituzionale, di, guidato da Arnoldo Alemán, perché adesso...
Quella è una vera tragedia, perché Alemán era veramente invece un porco somozista di prima categoria, che nel 90, quando vinse la Chamorro, diventò sindaco di Managua. Utilizzò quella posizione per consolidarsi e nel 96 vinse lui le elezioni presidenziali diventando presidente. Ed era un maiale di prima categoria, se si possono dire queste cose in radio.
E lo dico proprio perché questo maiale di prima categoria, come dici tu, a queste elezioni è stato alleato di Ortega. Infatti leggo qui dalla prensa, un giornale del Nicaragua che prendiamo da Internazionale di questa settimana, dice: il patto elettorale stretto tra i liberali dell'ex presidente Arnoldo Alemán e i sandinisti è stato architettato da menti molto astute. Ortega non avrebbe mai potuto vincere con il 45% dei voti, la soglia minima stabilita dalla riforma costituzionale del 1995, ma sarebbe dovuto andare al secondo turno. Proprio per dare a Ortega la possibilità di tornare alla guida del paese, dopo aver perso le elezioni del 1990, del 1996 e del 2001, il Fronte Sandinista e il Partito Liberale sono accordati per abbassare la soglia elettorale al 40% e addirittura al 35% nel caso in cui la differenza tra il primo e il secondo candidato fosse superiore al 5%. Nel 2001 il patto non ha funzionato, ma questa volta, visto che Alemán e il suo partito sono diventati ostaggi politici di Ortega, la regola del 35% ha avuto successo.
Cosa posso dire? Mi intristisce profondamente sentire una cosa di questo genere, però purtroppo è vero, sì. La prensa, tra l'altro, era il giornale proprio della contra a suo tempo, era proprio sempre stato un giornale reazionario.
A questo punto, per cercare di capire meglio come sono andate queste elezioni, ma anche per capire qual è realmente la coalizione vincente e chi è realmente Daniel Ortega, ci collegheremo dopo un breve stacco musicale con Giorgio Tinelli dell'Università di Bologna, esperto in questioni sudamericane, che è tornato proprio l'altro giorno dal Nicaragua, per dove è stato per seguire appunto le elezioni da vicino, e sentiremo una sua valutazione su quella che è la situazione nicaraguense. A dopo.
stelle del trapanar, e le miniere di petrolio dimenticar, e le sere quando scende la sera andar. Sono le stelle del Messico Traia.
Siamo di nuovo in studio, qui sui 103.1 di Radio Città Fujiko, sulle note di Francesco De Gregori. Ci siamo lasciati parlando del Nicaragua e riprendiamo da lì. Dovremmo avere in linea Giorgio Tinelli dell'Università di Bologna, esperto in questioni sudamericane, di ritorno dal Nicaragua proprio l'altro ieri, credo. Ci sei, Giorgio?
Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
Ciao. Grazie per essere intervenuto. So che stai facendo un viaggio e so che ti chiediamo uno sforzo notevole, quindi ti ringrazio. Ti volevo chiedere, innanzitutto, se puoi provare a spiegare ai nostri ascoltatori la situazione in Nicaragua, politica e sociale, alla vigilia di queste elezioni. Si parla poco di Nicaragua, generalmente, qui in Europa, quindi se ci inquadri un po' la situazione.
Non è molto semplice farlo in poco tempo. Comunque, dal punto di vista politico-sociale, il Nicaragua è il paese più povero del subcontinente americano, anzi dell'intero continente, dopo Haiti. Ha una situazione in cui il 70-80% della popolazione economicamente attiva è o disoccupata o suboccupata. La maggior parte della popolazione, se togliamo il 15-20% di timida classe media o di una classe oligarchica che rappresenta circa il 2% della popolazione, vive con meno di $2 al giorno, per cui abbiamo a che fare con dei dati dal punto di vista socio-economico sicuramente drammatici. Questo dopo praticamente una guerra rivoluzionaria che ha portato un fronte sandinista di liberazione nazionale al governo nel 1979, 11 anni di governo con attacchi di una controrivoluzione finanziata da Washington e poi 16 anni di neoliberismo, per cui sicuramente il Nicaragua rappresenta uno dei casi paradigmatici di come un paese dalla storia, dal percorso sicuramente molto molto difficile negli ultimi anni, con le cure del Fondo Monetario Internazionale e gli aggiustamenti strutturali dell'economia senza nessun tipo di materasso, come si suol dire, ovvero sia di elemento calmierante o che possa in qualche maniera attutire l'impatto di queste misure macroeconomiche, ovviamente si trova in una situazione di sicuro non rosea dal punto di vista socio-economico. Dal punto di vista politico, il Fronte Sandinista, dopo aver perso le elezioni nel 1990, ha attuato una politica, diciamo così, molto schietta, molto pragmatica, ovvero sia di co-governo, ovvero sia cercando di proteggere i propri, le proprie risorse economiche alla base dell'esistenza del partito sicuramente, ma che hanno anche gettato una coltre di dubbio sopra alcune figure, alcuni comandanti che hanno approfittato di alcuni decreti legge firmati appunto, approvati subito dopo la sconfitta elettorale del 1990 per arricchire ecco, se stessi e la propria famiglia o anche i propri accoliti, ovvero sia cercando di creare anche delle camarillas, diciamo così, dei piccoli gruppi di potere che poi sono andati a creare quel polo imprenditoriale sandinista che nell'attualità sta dietro appunto il partito il Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale, che ha perso negli ultimi dal 90 in poi tre elezioni, comprese quelle del 90. Quest'anno la situazione è cambiata, ovvero sia nell'elezione di quest'anno la legislazione elettorale era stata appositamente, previamente, cambiata da un patto che dal 1998 in poi ha visto due attori principali, uno il Fronte Sandinista stesso, nella figura di Daniel Ortega Saavedra, suo eterno comandante, leader carismatico, nonché candidato alla presidenza, e nello stesso tempo un altro caudiglio, diciamo, questa volta locale, nel senso di Managua, liberale, del Partito Liberale Costituzionalista, che è Arnoldo Alemán, noto per essere stato il presidente più corrotto forse nella storia delle presidenze delle repubbliche umane, ovvero sia durante i suoi cinque anni di governo sono stati questi cinque anni caratterizzati da una ruberia assolutamente costante e di livello assolutamente inarrivabile. Ecco, questi due personaggi, questi due caudillos un po' che rappresentano il sandinismo e l'antisandinismo, vere e proprie anime del sistema politico nicaragüense dalla caduta di Somoza in poi, quindi dal 79 in poi, hanno fatto un patto, ovvero sia da una parte il cambiamento di varie legislazioni, dall'altra lo spartimento, la lottizzazione di quelle istituzioni che avrebbero dovuto invece rimanere un po' super partes, a controllo proprio dell'operato dei governi di turno. Ecco, sta di fatto che questa legge elettorale che prevedeva la vittoria del candidato alla presidenza che avesse ottenuto 35% dei voti con un margine del 5% dal secondo, praticamente ha permesso che il sandinismo, o quello che ne rimaneva, ritornasse al potere in queste elezioni del 2006. Okay. Sono stato un po' prolisso.
No, sei stato molto chiaro.
È un po' difficile comunque rimanere entro canoni spazio-temporali minimamente accettabili, raccontando la vicenda politica di Nicaragua, che è molto ricca di colpi di scena e di anche cose spesso incomprensibili per quanto riguarda noi europei, che abbiamo una certa sicumera di elementi politologici.
Visto che hai parlato appunto del patto, come poi del resto abbiamo fatto noi prima in studio, tra Ortega e Alemán, ti voglio leggere un commento da El País, quotidiano spagnolo, che vorrei che mi commentassi.
Mi sa che è caduta.
Mi sa che l'abbiamo perso. A questo punto leggiamo lo stesso il commento da El País, anche perché Giorgio è stato comunque decisamente chiaro nella sua esposizione e ha fatto capire un po' cosa pensa anche lui di questo patto. Il quotidiano spagnolo dice: oggi Ortega è più preoccupato di salire sull'ultimo treno del potere che di applicare un programma di sinistra. Nonostante la sua amicizia con Hugo Chavez e Fidel Castro, Ortega parla più spesso di Dio che delle icone della rivoluzione. Questa stessa mancanza di scrupoli lo ha portato nel 2000 a concordare con Arnoldo Alemán una riforma elettorale fatta su misura, che ha abbassato la percentuale necessaria per essere proclamato vincitore al primo turno. Il partito sandinista è riconoscibile, tanto che recentemente ha votato per proibire l'aborto in qualsiasi caso. Il compito di Ortega non sarà facile. Il paese, a cui in campagna elettorale ha promesso una rapida ripresa, è il secondo più povero dell'emisfero occidentale dopo Haiti. Come commentare un pezzo del genere? Sappiamo da quello che dice Giorgio che evidentemente il fronte sandinista ha perso quella che era la sua carica progressista, e il quotidiano Il Giudizio del País è molto duro sulla volontà esclusivamente di potere di questo partito, e traccia una discontinuità tra quello che si sta muovendo in America Latina, ovvero una sorta di risposta anche da un punto di vista istituzionale, per quanto parziale, per quanto frammentario e sicuramente insufficiente, a quelli che sono dei movimenti sociali reali. Quello che possiamo fare è augurarci che
di fatto, poi, come dire, è anche un po' lo specchio di una situazione che è quella del contesto latinoamericano molto molto complessa, dove spesso si intrecciano, come dire, dei percorsi e delle relazioni, come tu dicevi prima e come dava ad intendere anche il nostro ospite precedentemente, quando parlava spesso di alcune categorie, diciamo così, politologiche occidentali, europee, che spesso poi non riescono ad inquadrare perfettamente.
Tra l'altro,
certi processi politici dove, appunto, come dire, l'integrazione tra movimenti reali, tra lotte e diciamo così, risposte e governi istituzionali, sono spesso molto più, diciamo così, sottili e complesse di quelle che possono apparire a noi.
Sandro?
Senz'altro, poi questo passaggio del paese è molto indicativo, emblematico, e tra l'altro rivela quello che è un, diciamo così, un sottinteso, un dato di fatto che non è ancora uscito: il fatto che il grande artefice di questo patto tra Alemán e Ortega in realtà è stato il cardinale Obando y Bravo. Il cardinale Obando y Bravo, che è una vera eminenza nera del paese, è un soggetto che era già cardinale anche al tempo quando i sandinisti erano al potere, e chiaramente questo riverbera nel fatto, appunto, che c'è questo arretramento del Frente su un tema come l'aborto di società civile, mentre il Frente Sandinista stesso, negli anni in cui era al governo, si era contraddistinto per una Costituzione e dei passi avanti nei diritti civili che erano assolutamente impensati e impensabili per quello che riguarda il contesto latinoamericano di quel periodo, insomma. E Obando y Bravo è stata una delle eminenze nere dietro questo accordo. È un uomo potentissimo del Nicaragua, era della gerarchia ecclesiastica, vicinissimo a Wojtyla, e come dato di colore voglio solo ricordare con piacere, perché c'ero anch'io, il Nicaragua è stato l'unico paese che ha contestato il famoso Papa Wojtyla. Cioè, lui andò in piazza, si rifiutò di dare la sua benedizione, perché comunque la matrice cattolica è molto forte ancora anche in Nicaragua, alle bare di vittime della contra, tra cui c'erano anche bambini. Lui si rifiutò perché Obando y Bravo, tra l'altro, che era il suo sodale di quella zona, chiamava la contra i miei muchachos, i miei ragazzi, e la piazza lo contestò brutalmente e lo costrinse ad andare via con grande scandalo internazionale. Cioè, lì almeno questa fu una cosa che mi riempì il cuore. Io sono estremamente legato, faccio fatica a parlare del Nicaragua in termini puramente politici perché mi rappresenta qualcosa. Comunque, la Plaza della Rivoluzione di Managua ha cacciato a fischi Papa Wojtyla, che mi sembra una cosa notevole che nessun paese è mai riuscito a fare.
Esattamente, esattamente.
Benissimo, prima di inoltrarci nella discussione sul Venezuela, un breve stacco.
Mandiamo un pezzo, la pubblicità, e ci ritroviamo qua in studio.
Perfetto.
Sono le 12:18, torniamo in studio e, come avevamo preannunciato, dopo il Nicaragua passiamo a parlare di un altro paese, il Venezuela.
Sì, il Venezuela che, come dire, nell'ambito, nel contesto del continente latinoamericano, come dire, rappresenta certamente un paese, un contesto sociale quantomeno molto molto diciamo così stimolante e interessante, un interesse che è ovviamente legato al nome e all'esperienza politica di Chavez, comunque la si voglia giudicare. Per fare una breve cronistoria della, diciamo così, della storia recente, anzi recentissima, del Venezuela, effettivamente dobbiamo andare a quella che è stata la storia di questo colonnello Chavez, del movimento, del partito politico da lui fondato, della sua ascesa al potere e del tentativo di colpo di Stato nei suoi confronti. Già nel 92 Chavez fu protagonista di un tentativo di colpo di Stato per rovesciare l'allora presidente Perez, un golpe che fallì e che causò poi come dire, la repressione, l'imprigionamento di Chavez e dei suoi. Uscito di prigione nel 97 fonda un partito che si chiama Movimento Quinta Repubblica perché si proponeva, andando al potere, di come dire, sostituire la cosiddetta Quarta Repubblica venezuelana con questa Quinta Repubblica, che si proponeva poi di rifondare il paese, che prometteva la riforma agraria, che prometteva un nuovo corso democratico e che prometteva soprattutto una nuova Costituzione al paese. Ebbene, nel 98 Chavez, con oltre il 56% dei voti, vince le elezioni e, vincendo le elezioni, nasce la Quinta Repubblica, una Quinta Repubblica che si caratterizza per una nuova Costituzione e per un nuovo ordinamento giuridico. Infatti già nel 99 Chavez comincia la realizzazione del suo programma, approvando la nuova Costituzione. L'approvazione della nuova Costituzione passa, questo è un dato credo significativo, per la prima volta nella storia del Venezuela attraverso il consenso popolare di un referendum. In quell'occasione i voti supereranno addirittura l'80%, e così finalmente nel dicembre 99 nasce la nuova Costituzione in Venezuela, che tra i punti diciamo così più significativi si concentra sulla questione dei diritti umani, dei diritti del popolo venezuelano, parla di un nuovo tipo di gestione del potere, di una democrazia partecipativa e protagonista, cioè di una democrazia che non sia semplicemente, come dire, lo strumento della rappresentanza e della delega, ma che provi a sperimentare in una nuova relazione tra il popolo e il governo del paese, una nuova Costituzione che inserisce lo strumento del referendum revocatorio per tutte le cariche elettive, compresa quella del presidente Chavez. Lo stesso Chavez, dopo l'approvazione della Costituzione, rimette il suo mandato, si candida alle nuove elezioni e viene riconfermato per la terza volta, dunque a larghissima maggioranza, 60% dei voti, siamo nel 2000. Dunque, nel giro di un paio d'anni comincia a prendere piede, comincia a prendere corso questo nuovo corso, diciamo così, venezuelano nelle mani di Chavez. La Costituzione viene approvata, Chavez comincia, come dire, a intrecciare relazioni anche con certi leader latinoamericani, in maniera particolare con Lula e Castro, e come dire, si arriva nel 2000-2001 a due riforme, a due iniziative politiche da parte di Chavez che poi sono assolutamente centrali e che in qualche modo cominciano anche a dare una cominciano anche ad introdurci nelle ragioni del tentato golpe, e ci introducono al tentato golpe anche per capire bene da quali esigenze sociali, da quali classi sociali, da quali esigenze e motivazioni politiche nacque quel tentativo di golpe. Innanzitutto Chavez dà corso alla riforma agraria. In Venezuela vi erano latifondi con estensioni fino a oltre 200.000 ettari. Un po' di dati: il 10% della popolazione deteneva l'80% del territorio, e dunque la prima grande riforma sociale di Chavez è quella agraria. In secondo luogo, e qui cominciamo ad entrare anche in quella che poi è la collocazione internazionale del Venezuela, vi fu la nazionalizzazione delle risorse petrolifere. Insomma, il Venezuela è un grande produttore di oro nero, di petrolio, e in questo modo la nazionalizzazione delle risorse petrolifere e il conseguente aumento del gettito derivante dallo sfruttamento del petrolio, che poi fu redistribuito tra la popolazione con nuove forme di welfare in salute, in istruzione, in servizi, come dire, determinò una nuova collocazione politica internazionale del Venezuela, sicuramente di equidistanza e non più di subordinazione economica rispetto agli Stati Uniti d'America. E insomma, questa fu una mossa che poi causò numerosi sconsensi e aprì le porte per il tentativo di golpe. Un tentativo di golpe che si registrò nel 2002. Ci fu dapprima un tentativo di sciopero generale del maggiore sindacato, e tuttavia uno sciopero generale, diciamo così, pilotato dall'alto. E ci fu, diciamo, un accordo tra i vertici del sindacato Ortega e della Fedecamera Estanga, con vari personaggi dell'opposizione, ma anche con, diciamo così, vari personaggi della vecchia classe politica dirigente, della vecchia aristocrazia politica e sociale del Venezuela, con l'appoggio della chiesa locale. E dunque ci fu questo tentativo di golpe che poi nell'aprile del 2002 si concretizzò con una manifestazione che poi deviò verso il palazzo presidenziale di Chavez, verso la sede della presidenza, dando vita poi a degli scontri, a delle tensioni molto gravi nel paese tra i sostenitori di Chavez e invece i sostenitori della reazione. Chavez ad un certo punto, per evitare danni maggiori, si consegna ai golpisti, e lì succede l'imprevedibile, nel senso che anche la stampa internazionale, oltre che quella locale, aveva in qualche modo bollato già Chavez come uno sconfitto della storia, come uno che aveva osato troppo nel suo paese e che era stato, diciamo così, cacciato dal popolo, dallo stesso popolo venezuelano, ma in realtà lo stesso popolo venezuelano scese nelle piazze in maniera così dirompente che Chavez poté ritornare alla guida del paese. Sulle ragioni del golpe poi, insomma, in seguito ritorneremo anche con l'aiuto di Sandro. In questa cronistoria va semplicemente, come dire, messo l'accento su un punto, e cioè quello che, diciamo così, quel tentativo di golpe che fu dipinto da tutti come un sommovimento popolare di massa contro un dittatore, in realtà non era altro che il tentativo della vecchia classe politica venezuelana di, diciamo così, gestire un certo malcontento storico, di un architettare dall'alto un tentativo di golpe anche militare contro Chavez, che però è fallito miseramente. Io vorrei subito, dopo questa breve cronistoria delle recenti vicende venezuelane, snocciolare un po' di dati con i quali chiedere subito a Sandro una opinione, un parere in termini politici generali sull'operato di Chavez in questi anni. Dunque, in 7 anni il governo di Chavez, con il governo di Chavez 1.400.000 venezuelani hanno imparato a leggere e scrivere in 1 anno e mezzo. Nel giro di poco tempo, agli stessi ritmi, il paese potrà dichiararsi libero dall'analfabetismo e 3 milioni di venezuelani, prima esclusi a causa della povertà, sono stati inseriti nell'educazione primaria, secondaria e universitaria. 17 milioni di venezuelani, stiamo parlando del 70% della popolazione, ricevono per la prima volta nella storia del Venezuela assistenza medica e medicinali gratuiti. Si somministrano oltre 1.700.000 tonnellate di alimenti a prezzi modici a 12 milioni di persone, dunque quasi la metà dei venezuelani, 1 milione dei quali li ricevono gratuitamente in forma transitoria. La questione è centrale in un paese come il Venezuela, dove le persone sottonutrite sono cresciute dal 92 al 2000 del 7%. Sono stati creati 700.000 posti di lavoro, riducendo la disoccupazione di 9 punti percentuali. Allora, Sandro, innanzitutto, come dire, sul carattere, diciamo così, in prima approssimazione sicuramente sociale delle iniziative politiche di Chavez, insomma, credo che sia abbastanza
innegabile,
no?
Sì, guarda, io credo che queste operazioni, queste azioni di, dal punto di vista sociale, che il movimento di Chavez e Chavez stesso stanno mettendo in atto, sono in realtà fedeli a quella che è, secondo molti, la reale radice, del suo movimento, di questo pezzo di storia, che va datata un pochino prima del 92, cioè di quando lui tenta il primo golpe, ma nell'89, quando ci fu il famoso Caracasso. Il Caracasso, in pratica, è stata un'insurrezione popolare di tutti i barrios poveri di Caracas, che sono scesi giù, hanno occupato il centro cittadino e che per 3 giorni, praticamente, spinti dalla fame e dalle condizioni, ci sono state centinaia e centinaia di morti durante la repressione attuata appunto da Carlos Andrés Pérez, e quelle istanze sono le stesse poi che hanno portato evidentemente alla nascita del movimento e a cui si tenta di dare risposta adesso. Cioè, Caracas è una città che è in una conca circondata da colline, tutte queste colline sono un continuo ininterrotto di casupole, di baracche, di barrios marginali, così, dove vivono milioni di indigenti, insomma, che quella volta lì scesero giù dando vita a questa insurrezione, e che in gran parte sono gli stessi soggetti che scesero, come avevi ricordato prima, dopo il tentato golpe nel 2002, quando Chavez è in mano ai golpisti. I golpisti non sanno cosa fare e praticamente i militari restano senza guida e commettono, da un punto di vista cinico si può dire che commettono l'errore di non ammazzarlo subito, ma anche perché non si sentivano sicuri. E in questa giornata convulsa il Presidente del Consiglio Supremo Elettorale Nazionale dice che non è possibile promulgare una nuova Costituzione finché c'è il Presidente vigente che non ha dato le dimissioni. Infatti Chavez si era consegnato ma non si era dimesso. I militari chiedono a Chavez se si dimette e lui dice di no. E mentre lui dice di no, praticamente dalle colline sovrastanti Caracas la popolazione invade il centro cittadino, insomma. E a questo punto un gruppo di militari rimane che si fedele a Chavez, lo libera e di fatto il golpe finisce in niente, ed era un golpe alimentato, come giustamente hai detto, dall'oligarchia petrolifera, che si era vista intaccato i suoi interessi dalle azioni di nazionalizzazione, insomma. Certo. Ecco, una cosa interessante solamente è che la svolta che imprime Chavez è estremamente interessante per due motivi. Quando hai parlato delle cure mediche che vengono fornite, che è senz'altro vero, ecco, interessante, credo, sottolineare che queste cure mediche vengono fatte soprattutto grazie a medici e a infrastrutture e strutture cubane, certo, che arrivano in Venezuela proprio in base a uno scambio e a questa stipula di accordi, dove Cuba e il Venezuela decidono di creare una sorta di mercato libero alternativo a quello dominato dagli Stati Uniti, e che poi vedrà anche entrare la Bolivia adesso in un secondo tempo, ma dove loro forniscono petrolio a Cuba e Cuba fornisce medici e medicinali al Venezuela.
e come dire, da questo punto di vista è certamente come dire, dentro anche le polemiche che hanno accompagnato e anche polemiche e discussioni che hanno accompagnato anche dentro come dire, la sinistra antagonista italiana, le discussioni sull'America Latina, su Chavez e così via, è sicuramente innegabile che dentro quel processo anche molto contraddittorio che tentavamo di discutere prima e sul quale torneremo successivamente, è sicuramente, dicevo, dentro quell'elemento relazionale tra le lotte e i governi e diciamo così le rappresentanze politiche e istituzionali, che in America Latina come dire, si disegna un percorso e una processualità del tutto particolare, dove certamente uno come Chavez rappresenta molto più che un semplice come dire, uomo di potere, uomo di governo. Bene, prima di continuare un breve stacco musicale.
Un po' di riposo dei nostri ascoltatori, dai. Come spesso cerchiamo di fare, Simón Bolívar degli Intillimani.
Eh già, Simón Bolívar, il rivoluzionario a cui si ispira il partito, il movimento Quinta Repubblica fondato da Chavez nel 97, un partito che si ispira a Bolívar, che è diciamo l'erede diretto del movimento bolivariano rivoluzionario. Tuttavia, e qui voglio come dire, interagire con Sandro e chiedergli una opinione in merito, c'è spesso, quando si parla di Chavez, di Venezuela, un'ombra a un certo punto che si materializza rispetto, diciamo così, alla sua formazione politico-culturale, cioè il Movimento Quinta Repubblica come un partito certamente radicalmente di sinistra, socialista e così via, ma che ha nel suo DNA anche come dire, una aspirazione oltre che socialista, nazionalista e patriottica. Su questo elemento diciamo così nazionale, patriottico, secondo te, insomma, cosa che tipo di ragionamenti possiamo fare? L'ombra a cui mi riferivo è che spesso poi diciamo così
mettere
viene
insieme nazionalsocialismo,
ecco,
fa paura,
ecco, fa paura, e poi spesso viene banalizzata questa tensione nazionale patriottica come appunto un qualunque tipo di nazionalismo aggressivo e dunque anti-internazionalista, antipopolare, antisocialista.
Ma io credo che questo proprio è un elemento chiave, perché questo concetto, questa parola proprio, direi, come altre, ad esempio società civile sarebbe se volessimo parlarne, o anche altre, sono parole che declinate in Europa o in America Latina assumono significati, contestualizzandoli, profondamente diversi. Ora, il nazionalismo dell'America Latina inteso, vuol dire, questo discorso si poteva fare anche per il Nicaragua in realtà, ma si può fare anche per Cuba, se, quando si parlerà di Cuba, perché l'icona di riferimento a Cuba è Farabundo, è José Martí, che è stato un grande nazionalista, certo, dell'inizio del secolo scorso, intendo.
Sì.
E quindi il nazionalismo lì viene inteso, intanto, molto banalmente, per essere anche veloci, è come contrapposizione agli Stati Uniti. In Latino America essere nazionalisti vuol dire sostanzialmente essere anti-gringos, anti-yankee, anti-statunitensi. Gli statunitensi, e questa è una cosa che mi piacerebbe in genere, un piccolo appunto, tendono a considerare se stessi come gli americani. La dottrina Monroe infatti disse l'America agli americani, senza specificare che per americani intendevano semplicemente i bianchi che vivevano negli Stati Uniti, mentre tutto il resto del continente era da considerarsi pura servitù. Ecco, il nazionalismo, tra l'altro, il nazionalismo latinoamericano spesso e volentieri è un nazionalismo che travalica il senso di nazione, cioè il nazionalismo bolivariano è un nazionalismo che prende tutta l'America Latina, che ha adesso, avendo pagato il prezzo poi della colonizzazione, un vantaggio, diciamo un'eredità, che è quella di parlare la stessa lingua dal Rio Bravo fino alla Terra del Fuoco. Vabbè, il Brasile parlerebbe il portoghese, ma si intendono, il brasiliano e i latinoamericani si intendono perfettamente, gli altri latinoamericani si intendono perfettamente, quindi sono uniti da una lingua, e tante volte quando loro parlano di nazionalismo in senso positivo, progressista, si riferiscono proprio a un pan-American, americano latinismo, se si può dire.
La cosiddetta,
insomma,
Grande Colombia.
La Grande Colombia di Bolivar,
Bolivar, no?
Infatti che fu osteggiata fortissimamente dai potentati economici e dall'Inghilterra, soprattutto di allora, chiaramente, quando lui cominciò a coltivare questo sogno. Quindi questo è l'essenza, bisogna avere la capacità di traslare, di vedere questo concetto in una luce completamente diversa. Lì, ripeto, poi l'elemento chiave, nazionalismo, lì vuol dire essere contro gli Stati Uniti, cioè una cosa che in realtà paradossalmente rispetto a noi potrebbe somigliare più a un antiimperialismo,
certo,
in realtà,
certo,
anche se sembra un po' contraddittoria come cosa.
E infatti questo, diciamo così, attraverso questa lettura, attraverso questo elemento, riusciamo anche a comprendere quelli che sono i processi reali di cui il Venezuela, di cui la Bolivia, di cui con molte contraddizioni la stessa Cuba si fanno portavoci dentro il contesto latinoamericano rispetto alla storica, diciamo così, ingerenza degli Stati Uniti d'America, che poi è un'ingerenza non semplicemente politica, è un'ingerenza che si fa economica, che si fa politica, che si fa militare, insomma è un tipo di ingerenza rispetto alla quale la messa in campo di percorsi e di lotte ci parlano anche diciamo di una trasversalità che da indagare diventa molto molto interessante. E rispetto a questo elemento, tornando per un attimo al golpe, volevo chiederti quest'ultima cosa sul Venezuela. Si parlava prima del golpe, si diceva che fondamentalmente dentro il Venezuela chi ha tentato di promuovere, chi ha tentato di cavalcare quel colpo di Stato furono sicuramente diciamo tutta quella aristocrazia politica e sociale del Venezuela che si vedeva minacciata dal socialismo di Chavez, e sono stati in particolare gli imprenditori, la Fede Camaras, correggimi se sbaglio,
sostanzialmente gli imprenditori del petrolio,
esatto, ad avere un ruolo fondamentale e a diciamo così manipolare e monopolizzare attraverso anche la figura del presidente degli industriali Pedro Carmona quel tentativo di golpe. Ma quel tentativo di golpe, su cui poi, come dicevamo prima, i giornali fantasticavano del crollo di una popolarità di Chavez che poi si è rivelata invece saldissima, ha giocato un ruolo fondamentale esternamente e internamente, appunto
il potere statunitense. The Washington Post e The New York Times, due quotidiani autorevoli degli Stati Uniti d'America, non hanno fatto mai, come dire, mistero, e recentemente ne hanno riferito in maniera dettagliata, di ripetuti contatti di alti funzionari dell'amministrazione statunitense e dell'intelligence statunitense con quanti stavano, diciamo così, pianificando il rovesciamento delle istituzioni venezuelane, Carmona, presidente degli industriali, compreso. Insomma, non è assolutamente un mistero tutto questo. E dunque, rispetto a questo elemento, rispetto a questa ricostruzione, come dire, anche abbastanza evidente a tutti del golpe, c'è una evidente con Chavez non solo un cambio di rotta rispetto alle politiche sociali del paese, ma anche una collocazione internazionale del Venezuela, internazionale rispetto, diciamo così, al ruolo degli Stati Uniti d'America nel continente latinoamericano, ma in generale una collocazione internazionale del Venezuela nuova, rispetto a cui una forte spinta anticoloniale, antiimperialista è anch'essa assolutamente forte, assolutamente innegabile.
Certo, dunque sarebbe ovviamente un discorso eterno, lunghissimo, ma cerchiamo di dare dei flash rapidi per inquadrare la situazione. Effettivamente è fuori di dubbio che il golpe del 2002 è stato sostanzialmente gestito, sponsorizzato e organizzato dall'intelligence nordamericana degli Stati Uniti, appoggiandosi appunto alle oligarchie di cui parlavi tu. È anche vero che il fallimento di questo golpe ha provocato a cascata un fenomeno estremamente interessante e assolutamente positivo, che è stato quello di una velocizzazione del processo di radicalizzazione che era già in atto nel movimento bolivariano. Tant'è vero che è stato un po' come se Chavez fosse stato in parte anche in bilico tra essere uno dei soliti caudillos e essere un leader rivoluzionario. E dopo questo tentativo che ha subito da parte degli americani e degli statunitensi, pardon, perché parlare di americani è sempre una cosa complicata, bisogna dire statunitensi, e lui ha iniziato un percorso di radicalizzazione profonda. E questo denota anche, secondo me, una situazione di grave imbarazzo che hanno gli Stati Uniti, di difficoltà estrema, perché, teniamo presente, il Venezuela è il quinto produttore mondiale di petrolio, il 12% del consumo giornaliero del petrolio negli Stati Uniti proviene direttamente dal Venezuela, quindi paradossalmente gli Stati Uniti non si possono permettere un'azione modello Iraq, tanto per capirsi, col Venezuela, perché ne subirebbero loro per primi delle ritorsioni, delle cose estremamente complicate. E questo fatto, tra l'altro, questa ricchezza enorme di cui dispone il Venezuela, lo pone anche in una situazione di, crea una grossa novità. Per la prima volta nel continente latinoamericano abbiamo un paese che si indipendentizza nei confronti degli Stati Uniti, ma che non è come Cuba, come era il Nicaragua di cui diciamo prima, ostaggio di un eventuale blocco economico, perché al Venezuela il blocco economico non glielo fa nessuno. Cioè, il quinto il quinto produttore mondiale di petrolio fa scappare da ridere, anche pensare di fargli un blocco. Non a caso adesso poi lui si muove a campo libero, e non a caso sta facendo anche accordi con la Cina, voglio dire, e chi gli va a dire qualche cosa. E tra l'altro sta mettendo anche in moto, adesso non so se abbiamo tempo, è estremamente complesso, però tutto un nuovo, l'ALBA, il nuovo mercato libero dell'America Latina, che ha come motore fondamentale la ricchezza di liquidi, la liquidità del Venezuela. Il Venezuela adesso è un paese, con l'aumento che c'è stato del prezzo di petrolio, ha una liquidità spaventosa. Ha comprato quasi interamente il debito estero pubblico dell'Argentina. Ha finanziato la Bolivia. La Bolivia era sull'orlo della bancarotta dopo la vittoria di Morales, perché chiaramente i capitali l'avevano subito strangolata, e gli ha dato per 3 mesi, l'ha sovvenzionata a fondo perduto. Cioè, questa disponibilità di liquidi, di denaro liquido, è enorme, e quindi crea una situazione completamente nuova che sta spostando degli equilibri notevoli in America Latina, proprio e soprattutto in funzione anti-statunitense. Ecco, come ultima cosa, se vogliamo, pure non so se abbiamo tempo e se vogliamo andare ancora un po' avanti, però una cosa importante da notare, che si collega poi sempre con le solite strategie statunitensi, è che il Sucre, che è la Repubblica del Venezuela che ha il confine con la Colombia, che è la regione più ricca di petrolio. Non a caso in quelle regioni sta cominciando, tra virgolette, a nascere un movimento indipendentista, irredentista. Ovviamente si tratta di un movimento totalmente pilotato, anche questo, dagli Stati Uniti, che tenterebbe in prospettiva forse di arrivare a una secessione di quella parte di paese che è quella appunto più ricca di petrolio, che non a caso poi tra l'altro confina con Arauca, che è la regione della Colombia, anche questa più ricca di petrolio della Colombia, dove anche lì ci sono fortissime tensioni in atto. E quindi, voglio dire, adesso il passaggio degli Stati Uniti, credo che la strategia sia questa, di indebolirlo dall'interno in questa maniera. La scommessa grossa di Chavez è di riuscire a portare avanti le promesse e le riforme sociali di cui abbiamo parlato prima, e questo lo deve fare contro le sue burocrazie interne. Cioè, non a caso i medici cubani non possono lavorare negli ospedali, perché le burocrazie del sistema pubblico precedente, basato tutto su un sistema di corruttele di decenni e decenni, sono ostili a questa trasformazione. Quindi è proprio stato creato, insieme al Movimento Popolare, un sistema di salute praticamente alternativo, esterno a quello che sarebbe il sistema di salute classico. E questa è una cosa, la scommessa grossa di Chavez è questo. Lui però ha le risorse, le ha, e quindi bisognerà vedere adesso nel proseguo degli anni se certo riuscirà effettivamente a mantenere questa scommessa. Se ce la fa, nessuno lo sposterà.
Vedere come, diciamo, si attualizzerà ancora successivamente questa sicuramente interessantissima processualità in divenire. Io direi che possiamo fermarci per un brevissimo stacco musicale.
No, io partirei direttamente con l'Argentina, se mi è ritardissimo. Tu cosa dici?
Sì, andiamo. Forse è il caso. Allora parti pure.
Allora, partiamo da una notizia. Usiamo questa a pretesto per parlare di Argentina, che è uno dei paesi più grossi del Sud America insieme al Brasile. È di pochi giorni fa la notizia che la fabbrica Zanon, emblema dell'autogestione operaia argentina degli ultimi anni, ha ottenuto pochi giorni fa una storica vittoria giudiziaria. Un tribunale si è pronunciato permettendole così di continuare in tranquillità per almeno 3 anni, quindi fino al 2009, la propria attività produttiva e il progetto di opere pubbliche che da anni sta portando avanti, perché ricordiamo che questa fabbrica, che insieme a tantissime altre, da quando si è creata questa pesantissima crisi economica in Argentina, di cui noi abbiamo avuto testimonianza attraverso i media ufficiali, questa fabbrica, dicevo, ha non solo portato avanti la produzione tramite l'autogestione degli operai, ma producendo tra l'altro bene, producendo profitto per gli operai stessi, ma anche reinvestito in opere pubbliche i profitti senza tendere all'accumulo di capitale. Partendo da qua facciamo un breve salto indietro, ricordando come si è sviluppata appunto questa pesantissima crisi in territorio argentino. È il 2001, è il mese di dicembre, quando nei paesi occidentali ormai si festeggia il Natale. In Argentina esplode una crisi sotto la pressione di mesi e mesi di salari non pagati. La popolazione si ribella, scende in piazza ed assalta i supermercati. Abbiamo tutti negli occhi l'immagine diffusa dai telegiornali in quegli anni, e appunto assaltano i supermercati alla ricerca disperata di generi alimentari e in generale di generi di prima necessità. La risposta del governo fu una repressione durissima, dichiarando lo stato d'assedio. Il presidente della Rua mandò la polizia contro i manifestanti, e questo si tradusse in uno scontro violentissimo la notte del 20 dicembre, in particolare, in cui morirono 29 persone e ci furono decine e decine di feriti. In particolare furono ferite gravemente anche 7 madri di Plaza de Mayo, la storica associazione sui desaparecidos, che hanno testimoniato: ci hanno fatto di tutto, proiettili di gomma, bastonate, e ci hanno calpestato con i cavalli. Dopo questi scontri violentissimi, il presidente della Rua fu costretto alle dimissioni, e nel giro di 2 settimane si alternarono 5 presidenti in Argentina, fino ad arrivare a Eduardo Dualde, un esponente della vecchia classe dirigente in quota ai peronisti. Dualde traghettò sostanzialmente l'Argentina fino al 2003 alla presidenza Kirchner, che pur in maniera assolutamente moderata rispetto, diciamo, a molti suoi colleghi sudamericani, penso a Chavez di cui abbiamo parlato, comunque si colloca in quella linea, diciamo così, progressista, e sta tenendo una porta assolutamente aperta al dialogo con lo stesso Chavez, con Lula, per formare un po' quello che è la nuova stagione anche della politica istituzionale in Sud America.
Sì, da questo punto di vista, come dire, mi dai il là per insomma approfondire quel tipo di riflessione che implicitamente si tentava di fare prima dal punto di vista del rapporto in Latino America tra i governi e diciamo così le lotte, i movimenti popolari e così via. Certo, come dire, il governo argentino, Kirchner, non è Chavez, non è Lula, non è Morales, ci sono delle differenze profondissime tra il modo di gestire questi paesi, ma senza dubbio, al di là delle differenze, potremmo forse essere di fronte ad all'inizio quantomeno di un percorso possibile, o quantomeno potremmo ipotizzare qualcosa di simile. Leggevo la prefazione qualche giorno fa di Global, libro uscito per la Manifesto Libri, la prefazione di Tony Negri, che insomma intellettuale a tutti noto, che devo dire non sempre, anzi quasi mai, mi convince nelle sue esternazioni, ma credo che dica delle cose molto molto interessanti rispetto a questo processo. Cito un po' alcuni passaggi che dal punto di vista del tentativo di fotografare questa processualità latinoamericana mi sembrano molto interessanti. Lui dice: il superamento da parte dei governi Lula in Brasile, Kirchner in Argentina, di una prospettiva della deconnexion, o come abbiamo detto della costruzione del socialismo in un unico paese, si sta traducendo nell'apertura di un effettivo e unico nella storia processo di costituzione latinoamericana. Non si tratta solo della generalizzazione della svolta a sinistra dei vari paesi del continente, ma di qualche cosa di molto più importante e profondo, e cioè di una di un processo che è essenzialmente la costruzione latinoamericana, che trova la sua locomotiva nell'integrazione politica, economica e infrastrutturale promossa da Argentina, Brasile e Venezuela. Un po' anche intrecciando quello che prima Sandro andava dicendo sulla costruzione del mercato alternativo, sui rapporti politico-economici tra Chavez e l'Argentina, e in qualche modo, scrive sempre Negri, l'innovazione si trova nel fatto che i governi di Brasile, Argentina e Venezuela non sono solo la rappresentazione di un progetto nazionale, ma l'espressione di un movimento molteplice di cui le lotte ne sono l'evento costituente. Dunque un percorso attraverso il cui lotte, governi locali e governi nazionali si intrecciano dentro un percorso in cui, come dire, materialmente, proprio dal punto di vista dei rapporti materiali, il tentativo di relazione tra Argentina, Brasile, Venezuela e così via è proprio il processo, lui lo chiama, di costruzione materiale dell'America Latina. E poi aggiunge: Lula, Kirchner e Chavez sono reciprocamente necessari l'uno all'altro, e l'integrazione continentale potrà mantenere il suo dinamismo solo se assumerà un orizzonte risolutamente post-nazionale e radicalmente democratico. E conclude dicendo, e questo credo che sia davvero un elemento molto condivisibile, che ci parla proprio, come dire, ancora una volta di quanto certe categorie con cui noi leggiamo ad esempio l'esercizio del potere in Europa siano in qualche modo non trasferibili immediatamente dentro la complessità latinoamericana. Lui scrive: al contrario di quel che un approccio critico tradizionale può affermare, la maturazione della questione del governo non è un limite, ma è l'orizzonte potente dei movimenti al di là di ogni malinconia. Quindi insomma, ci tenevo a fare questa riflessione perché da questo punto di vista credo che sia molto significativo queste riflessioni di Tony Negri in Global sulla diciamo così, appunto, su una relazionalità aperta che non è chiusa, che è continuamente aperta e che è continuamente potenzialmente innovatrice di un rapporto tra lotte e diciamo così esercizio del potere. Certo, da questo punto di vista Kirchner è il prodotto, seppure contraddittorio, delle lotte del 2001, che ne sono in qualche modo l'origine. E a proposito delle lotte che in Argentina ci sono state in questi anni,
appunto, tornando nello specifico nel caso argentino, la straordinaria esperienza dei movimenti sociali argentini, il racchiusi nello slogan che tutti avevano sentito, il che se vayan todos, se ne vadano tutti, formalizzato nelle assemblee popolari, con un'alta partecipazione democratica diretta e orizzontale, hanno prodotto appunto sicuramente un'influenza sul piano istituzionale diretta e abbastanza, diciamo così, in discontinuità rispetto a quello che è stato il passato, ma hanno prodotto anche, in qualche modo hanno anche superato la delega, perché comunque questi movimenti hanno anche fatto direttamente l'occupazione delle fabbriche,
la riappropriazione diretta delle fabbriche da parte dei lavoratori, insomma, è abbastanza significativo,
assolutamente,
cioè,
concreto, no? Vabbè. E a questo proposito abbiamo un audio che appunto è stato registrato qualche mese fa direttamente qua, proprio qua a Bologna, dall'agenzia Amisnet, un'intervista a un occupante delle fabbriche in Argentina, e prima di lanciarlo voglio leggervi queste parole che sono appunto da un operaio della fabbrica di ceramiche Zanon, di cui parlavamo all'inizio. Questa è rivoluzione, occupare una fabbrica, occupare un terreno, gestire e portare avanti la produzione. È ciò che più di più rivoluzionario si stia facendo in questo momento. E a questo punto mandiamo l'audio.
Reti di persone. Giovedì 9 giugno a Bologna è stato presentato dall'organizzazione COSPE il caso delle fabbriche argentine, autogestite dagli operai dopo la grave crisi economica che ha colpito il paese. Siamo in linea con José Abegli, leader del movimento nazionale delle imprese recuperate. José, come nasce in Argentina il movimento di occupazione e autogestione delle imprese fallite?
Hay una larga tradición del cooperativismo y...
Esiste in Argentina una lunga tradizione di cooperative. Quando con la crisi le imprese hanno iniziato a chiudere, sono stati i lavoratori organizzati nelle cooperative che hanno iniziato a riprendere in mano le fabbriche.
Per recuperare le imprese che cerravano in Argentina.
In Argentina negli anni 90 sono state chiuse 80.000 imprese di tutti i tipi. Succedeva che si andava a dormire un giorno come impiegati e ci svegliavamo la mattina dopo come disoccupati, senza nessun diritto a un indennizzo per il lavoro perso e rimanendo di fatto in mezzo a una strada. Contro le chiusure ci siamo organizzati. Tra il 1998 e il 2001 sono state recuperate moltissime aziende dichiarate fallite.
Qual è stata in questi anni la reazione del potere economico e politico?
Hasta il 2001 abbiamo sido reprimido, nos trataban como delincuenti.
Guarda, fino al 2001 c'è stata una forte repressione. Venivamo trattati come delinquenti, quando in verità eravamo le vittime di un processo di aggressione economica e politica.
Nos reprimido. Del 2001, dopo la rebellione.
A partire dal 2001, dopo la sconfitta della destra economica e politica, le cose sono cambiate. Ora c'è un consenso positivo con alcune contraddizioni.
La destra economica e la destra politica fu derrotata. Un consenso positivo.
In questo momento a Buenos Aires la magistratura pretende lo sgombero di una grande impresa autogestita che occupa almeno 100 operai.
Il problema con un hotel 4 stelle che si chiama Bowen, un hotel di 20 pisos.
D'altro lato bisogna dire che le reazioni con il governo nazionale sono state buone.
Por otro lado, buenas relaciones con el gobierno nacional.
Come funziona la produzione in una fabbrica autogestita? Riesce a competere sul mercato?
Sí, obviamente. Los trabajadores Abbiamo dimostrato che possiamo produrre.
Sì, certamente, con le fabbriche autogestite abbiamo dimostrato che possiamo produrre, generare guadagni e competere sul mercato, padroni, senza padroni.
Lo obrero possiamo autogestionare nostra impresa in maniera collettiva, generando.
Come operai siamo riusciti a gestire le fabbriche in modo collettivo, correggendo i difetti del capitalismo, generando ricchezza e ripartendola con criteri giusti. Solo per fare un esempio, la più grande impresa di trattori in Argentina, con una produzione che occupa il 75% sul mercato, è oggi un'impresa autogestita. Come questa ne esistono molte altre, e in tutte la media salariale è più alta di quella comune.
Del promedio del convegno del settore metallurgico.
Come si stabilisce la linea di produzione all'interno di un'impresa autogestita?
Queste sono imprese di persone e non di capitali.
Le imprese sono imprese di persone e non di capitali. Ognuno di noi è considerato per le sue conoscenze e per il lavoro che fa, e non per il denaro che possiede. Si tratta di imprese democratiche, ogni socio un voto, e c'è un consiglio di amministrazione a cui è affidata la direzione esecutiva. Le questioni più importanti vengono discusse e votate in assemblea, mentre le decisioni quotidiane vengono prese dal consiglio di amministrazione.
Andrea Cocco per Aminisnet.
Quando ho riaperto gli occhi, il capitano era lì, aveva il corpo a pezzi, ne ha aperto un buco così, lo salutai lo stesso, come ogni volta con lui. Quello fu l'ultimo gesto del soldato che ero salvato per caso, come per caso ero là, nato nell'anno sbagliato, nella sbagliata città. Ero salvato per caso, come per caso ero là, nato nell'anno sbagliato, nella sbagliata città. Avevo addosso una giacca che non era la mia, appesa al collo una sacca piena di artiglieria, gettai ogni cosa nel fiume e mi tuffai nell'oblio, scappai da tutto il marciume dallo sguardo. Per caso ero là, dimenticai il mio passato, la mia identità.
Ero partito per caso, come per caso ero là, dimenticai il mio passato e la mia identità. Sole e testa, parecido.
Bene, rieccoci in studio per i saluti finali.
Dobbiamo correre, siamo veramente in ritardo.
Siamo davvero in ritardo, speriamo di, come dire, essere stati, non dico esaurienti perché l'argomento non si esaurisce così, però di aver lanciato i giusti stimoli parlando di Venezuela, Nicaragua e un po' più brevemente di Argentina. Il nostro viaggio latinoamericano continuerà. Non finisce qui, continuerà, del resto aspettiamo che torni Giacomino in studio, così insomma
state in ascolto.
State in ascolto che sabato prossimo ci divertiamo, vediamo un po' che aria tira a Cuba. Ma prima dei saluti finali,
due cose sullo show.
Ieri, insomma, vogliamo ricordarlo, c'è stato un importante sciopero generale da parte del sindacalismo di base contro i tentativi di chi va dicendo che i governi sono amici dei lavoratori, contro certi sindacati, quelli confederali come la CGIL, che negano ai lavoratori di scioperare, parlano esplicitamente ai lavoratori sui luoghi di lavoro di uno sciopero illegale. Un sindacato che parla di uno sciopero di illegale è qualcosa di veramente sconcertante. Nonostante questo silenzio e tutti questi tentativi, ieri per tutto il paese c'è stato un importantissimo sciopero generale promosso dal sindacalismo di base. Siamo scesi in piazza anche a Bologna, dice il Resto del Carlino di oggi, sabato 18 novembre, che eravamo in 2000 in piazza, ma forse eravamo anche di più, dai. Comunque sì, è stato uno sciopero importante perché lo sciopero si è tradotto in sciopero metropolitano, c'erano i lavoratori, ma c'erano in piazza i precari, c'erano in piazza gli studenti universitari. Gli studenti universitari che hanno voluto marcare la loro presenza innanzitutto per dire che erano al fianco dei precari e dei lavoratori, erano al loro fianco, erano al fianco cioè di chi si vede negati i diritti più elementari. Ma gli universitari erano in piazza anche per bloccare l'università, per generalizzare quanto più possibile lo sciopero anche all'università e per dire che le riforme dell'università della Moratti, ma anche la gestione precedente e successiva alla Moratti dell'università non va bene, non vanno bene le riforme del 3+2, non va bene la riforma Berlinguer, non va bene la riforma Zecchino, ma anche la gestione attuale del ministro Mussi dell'università è assolutamente insoddisfacente. Ma gli universitari erano in piazza anche per dire no alla gestione locale di Calzolari, che parla di tasse esorbitanti, di numeri chiusi, di borse di studio insufficienti, della mensa più cara d'Italia, cioè di processi che, come dire, di precarizzazione che si vivono costantemente anche dentro l'università. Da questo punto di vista ricordo che la mobilitazione in università continua. Da lunedì il progetto Express Esistenze Precarie e Resistenza Sociale torna in facoltà, torna in università, torna nell'aula occupata di via Zamboni 34.
Diamo appuntamento a tutti lì lunedì mattina. Aggiungo solo una nota di colore rispetto allo sciopero: l'unità, che pure rispetto al Carlino è più generosa, stima la partecipazione in circa 3.000 persone, però riesce a consumare 10 delle righe che dedica allo sciopero, in ben due le consuma parlando dei teppisti che lanciano uova colorate contro le vetrine di un'agenzia interinale. Non è male, eh?
Ma è assolutamente, come ormai non ci si arrabbia neanche più a leggere certe cose. Del resto, voglio dire, l'unità dovrebbe parlare del fatto che la CGIL, il grande sindacato dei lavoratori e bla bla bla, ieri non era in piazza e anzi è sempre più concertativo rispetto ai governi.
Chiudiamo subito perché siamo veramente in ritardo. Ricordiamo stasera qui a VAG 61 una serata come sempre gratuita, una serata reg promossa da Studio 61 con Forward the Bus. Venite, vi aspettiamo numerosi, come sempre prezzi popolari, ingresso gratuito, e Gennarino che darà spettacolo al bar come sempre.
Intanto vi ricordiamo velocissimamente gli appuntamenti della settimana: martedì 18 c'è alle 18 il mercatino biologico,
a seguire musica dal vivo,
mercoledì alle 21 c'è l'assemblea di VAG,
giovedì inaugurazione della biblioteca pirata, infoshop pirata, vi aspettiamo numerosi,
saperi liberati, venerdì gli aperitivi creativi e sabato prossimo
Funky VAG.
Benissimo, da Luca e Gennaro un caro saluto,
ciao,
ci risentiamo.
Un saluto particolare a Giacomino da quel della Sicilia e alla Fra che questa mattina aveva un esame, non è potuta stare con noi. Ciao a tutti.
Ciao a tutti, ci risentiamo sabato prossimo alle ore 11:30 www.vag61.info. Ciao e buon sabato a tutti.